Tommaso Ciuffoletti con noi per Buttiamola in Politica del lunedì. Ben trovato, Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Prima di passare ai mille ed oltre del Puccini con Montanari, sentiremo anche delle voci, vorrei sollecitarti, Tommaso, su un ricordo rispetto a Giuseppe Matulli. Ieri abbiamo dato notizia sui nostri canali della scomparsa, consigliere comunale, regionale, assessore, più volte deputato, sottosegretario all'istruzione, dirigente nazionale della DC, è stato anche sindaco di Marradi, ma soprattutto vice sindaco a Palazzo Vecchio per 7 anni, dove lo ricordiamo come il babbo della tranvia, difensore e promotore del sistema tranviario, ma in realtà è stato un po' l'uomo d'ordine della giunta Domenici, punto di riferimento per quanto riguarda l'amministrazione in città. Che ricordo hai di lui dal punto di vista proprio del politico trasversale, il democristiano bipartisan, leggiamo dalla Nazione, dialogava con i comunisti, era un riferimento per tutti.
Io lo ricordo per una cosa che viene spesso taciuta, almeno non ho letto molto, il suo impegno per le carceri. Ora, te sai che è una formazione radicale, quanto tale l'attenzione per le condizioni delle carceri è sempre stata una priorità, e lui lo faceva in maniera ovviamente diversa da quella che era la pratica pannelliana, però allo stesso modo con una sensibilità molto simile. Visitava spesso i carceri, in particolare sul Licciano, e aveva questa attenzione per alcuni degli ultimi, perché poi spesso e volentieri si tratta di persone che hanno sbagliato, hanno commesso dei reati, ma sono dei cittadini che continuano a portare con sé i loro diritti anche quando appunto reclusi in delle carceri, e verso i quali bisogna avere un'attenzione che non può venire meno, e soprattutto di questi tempi in cui spesso e volentieri passa la linea del chiudiamoli in carcere e buttiamo la chiave. Ecco, mi piace ricordare che Matulli aveva anche questo aspetto.
Hai fatto bene a sottolinearlo. Non c'è nei racconti e nelle ricostruzioni in realtà il suo impegno, anche in particolar modo negli ultimi anni, anche sfruttando questa sua visibilità, il suo impegno accreditato sul fronte amministrativo. Era riuscito anche come presidente dell'associazione Pantagruel ed era stato anche sulle nostre frequenze più volte a dare voce appunto agli ultimi, alle condizioni di emergenza cronica che vive dall'interno e purtroppo troppo spesso non raccontato il sistema carcerario. Quindi un ricordo che ha a che fare con un qualcosa di concreto molto legato ai diritti umani, anche se Matulli è stato per molti appunto, come dicevamo, l'uomo della tranvia. Io lo ricordo in queste assemblee fiume in cui i cittadini mostravano tutte le loro preoccupazioni e lui con l'occhio a mezz'asta sembrava non ascoltasse, poi improvvisamente riapriva l'occhio e cominciava a rispondere in maniera circostanziata. Una tenacia anche politica che forse insomma un po' si è persa nel panorama non solo locale.
Sì, era una formazione di tutt'altro tipo. La selezione delle classi dirigenti dei partiti di allora, piaccia o non piaccia, ma era nettamente migliore di quella attuale. Ma non è un fatto d'opinioni, è proprio un fatto proprio di procedure, di lavoro politico, di abitudini, le assemblee, cosa che oggi, insomma, come dire, viene spesso superata da qualche tweet o da qualche post sui social, e è diverso però, e alla fine su queste cose qui si misura anche un personale che oggi effettivamente a livello politico è molto più scadente di quello di allora.
Veniamo invece all'evento di sabato al Puccini, gli oltre 1000 per Montanari, per l'associazione 11 agosto, un successo per chi e soprattutto per cosa, ci chiediamo, ma prima di tutto ascoltiamo le voci del pubblico, di chi è andato a far la fila per andare a ascoltare Montanari, raccolte per noi da Raffaele Palumbo.
Ma diciamo che mi ha ispirato una ventata, come diceva, finalmente qualcosa di sinistra, come diceva il noto regista. Personalmente mi piace molto il personaggio di Montanari e mi auguro, ecco, che tutta questa affluenza di pubblico si concretizzi poi in qualche cosa che effettivamente possa cambiare questo andamento della città, che non condivido affatto.
Grazie. Anni?
24.
Ah, un giovane finalmente, noi questi giovani ricerchiamo. Che te ne sembra?
Beh, mi sembra un bel intervento, perché ci voleva appunto una ventata di aria fresca e che qualcuno si prendesse delle responsabilità e cercasse di fare qualcosa per Firenze, perché è giusto così.
Voi che siete venuti a fare qui oggi, cosa vi interessa, vi è piaciuto? Tutto.
Siamo tutti e tre del Movimento 5 Stelle, siamo venuti qui perché siamo stati, perlomeno penso di parlare a noi tutti e tre, interessate a ascoltare Montanari, perché comunque si sente il suo pensiero politico è molto affine al nostro.
È un interlocutore.
Diciamo così, prevalentemente siamo stati attratti da questo.
Intanto sono venuto per vedere Montanari soprattutto, e mi aspetto appunto di una forza politica nuova che sull'ambito del panorama appunto politico fiorentino.
Partiti di sinistra se ne erano anche prima.
Sì, ma sono quelli appunto legati al PD che bene o male insomma ci ha un po' delusi tutti, ecco. Quindi...
C'è stata anche una sinistra fiorentina che è stata all'opposizione però.
Sì, infatti sarà anche quella, quindi sarà interessante vedere tutte e due le forze come sono contrapposte.
Anche se si mettono insieme. Invece.
Anche se si mettono insieme sarà interessante insomma questa cosa qua.
Però insomma lei è qui per Montanari.
Per vedere appunto che cosa succede con Montanari, sì, soprattutto.
Voi siete venuti qui con quale aspettativa?
La speranza, questa è la parola che mi sentirei di usare, perché poi il voto è tanta faccenda emotiva, per quanto ovviamente noi che siamo un po' più impegnati, attivisti, ci preme ovviamente sottolineare qualsiasi punto programmatico venga esposto, però il grande numero di persone deve essere mosso dalla speranza, sentire delle parole nuove, poi non sono neanche nuove, però in un contesto così è comunque un qualcosa che rompe una bolla e va benissimo.
Ma non è che l'attrattiva è aumentata anche dal fatto che abbiamo di fronte un Montanari molto dialogante, molto aperto?
Ma quello è possibile, io vedo qui tantissime persone che già conosco, ma anche persone nuove tra virgolette, cioè non persone che sono abitualmente presenti diciamo sulla scena politica fiorentina, e anche questo è bello, vuol dire che c'è una voglia di partecipazione, una voglia di politica nel senso pieno della parola.
No, per me l'intervento di Montanari è stato interessante, ha dato voce un po' a molta dell'astensione finora non si è espressa e ha raccolto alcune posizioni che da tempo diciamo sono vive in città. Ora secondo me bisognerebbe che queste cose passassero il livello dell'obiettivo e diventassero operative, cioè quindi vediamo come faranno a fare questo passo cruciale.
Si presenta. È interessante o no questa storia?
È interessante, ma non ci hanno fatto entrare, comunque si è sentito da lontano. Comunque, quando il popolo diventa sovrano, noi siamo dalla parte del popolo.
Non ci hanno fatti entrare, ma si è sentito da lontano. Lo hanno sentito anche Partito Democratico, Italia Viva, Verdi, che sono intervenuti in questa domenica di commento rispetto all'evento. Ma ti chiedo subito una riflessione a caldo e soprattutto un'analisi sul post. Un successo per chi e soprattutto per cosa, dicevamo.
Brava, perché poi il punto è questo: Montanari gode di una grande esposizione mediatica, questa cosa non si può nascondere, lui vive molto di questa vicenda che gli permette tramite appunto ovviamente anche perché dice cose originali, ma anche perché viene spesso invitato sovente sulla 7 a dare la sua opinione sui fatti del giorno, di una visibilità. Siamo andati a vedere Montanari, siamo andati a vedere questo personaggio, mi è piaciuta molto quel signor Alini ci ha detto questo personaggio, perché di fatto è un personaggio mediatico. Questa cosa qui però è anche il limite di Montanari, perché in passato anche ha provato a fare dei tentativi politici che poi non hanno avuto sbocco. Mi ricordo una vicenda con l'avvocata Falcone, la quale poi si candidò, lui no, però rimase una cosa abbozzata lì. Cioè il limite del Montanari, del montanaresimo, non saprei come dirlo, sì. È Montanari stesso, cioè è risorsa e limite. Finora è il suo personaggio che si è allargato ad associazione, bisogna vedere se avrà, come dire, la maturità politica. Dicevamo prima di Matulli, no? Gente che si è formata ad una scuola politica che era appunto quella delle assemblee. Cioè il lavoro politico è un po' di più del fare un bel discorso. Il lavoro politico laddove si intenda seriamente, lo si misura come la durata e la forma delle cose, diceva uno che si chiamava Pannella, giusto appunto. Vediamo quanto dura.
Ecco, una lista civica che sia perno di una grande coalizione, una civica che sia un soggetto diverso e autonomo dall'associazione con un altro nome, dove si vuole andare? Ce lo chiedono anche degli ascoltatori, perché molti sono andati a sentire le 16 pagine di discorso e tanta partecipazione c'è stata e lo sottolineiamo, ma per esempio Francesco ci scrive: Montanari ha detto che non sarà candidato sindaco, quindi tirerà le fila da dietro, e poi il PD, ma la destra urlare sempre contro il PD e poi tutti insieme a fare opposizione alla Meloni o Donzelli. Sono soddisfazioni?
Io sono abbastanza d'accordo, cioè è proprio un limite questo, cioè è ottimo nella fase di critica al PD, come fai a nascondere quando lui dice no, è diventato un sistema di potere che si è un po' incancrenito, quello del PD in Toscana. È vero, ed è vero, però è una critica che credo chiunque ha ben presente. Poi c'è chi l'articola meglio, chi l'articola peggio, ma ce l'abbiamo tutti presente questa vicenda. E cosa si vuole fare rispetto a questo che rimane un po' in dubbio? Andare contro ad ogni costo, trovare una chiave per cambiare, trovare. È lì dove il montanarismo rimane un po' privo, almeno ad oggi nel vederlo, di uno sbocco che sia concreto e credibile.
Naturalmente Renzi sfrutta il terreno, lo definisce un influencer di sinistra e poi rilancia, vediamo se ha il coraggio di candidarsi. C'è quasi una sorta di ricompattamento, no? Non a livello di coalizione ancora, però Italia Viva, PD e Verdi sono quelli che principalmente sono andati al contrattacco in questo fine settimana. In tutto questo però adesso bisognerà vedere come si muoveranno i 5 Stelle e Cecilia Del Re.
Sì, esatto, lì è dove ci potrebbe essere un ulteriore dato di curiosità. I 5 Stelle sono sempre un po', vivono un po' a Firenze a livello un po' ectoplasmatico. Sulla Del Re bisogna capire ora qual è la sua intenzione, visto che pare abbia convocato una nuova assemblea al
Toscanione 25 febbraio, una sorta di Leopolda di Firenze Democratica, diciamo, anche come modalità 30 tavoli, sì, un modus operandi abbastanza simile. Sicuramente vedremo insomma cosa emergerà da questa giornata del 25 febbraio, come dicevamo.
Sì, brava, poi però anche lì si può aspettare, però ragazzi siamo a metà febbraio, i tempi tendono a scadere anche lì per decidere cosa si fa da grandi, quindi bene i tavoli, bene tutto, poi però ragazzi tra un po' si è chiamati a fare una scelta di campo.
A proposito di questa attesa, poi ti chiedo del centrodestra, che non è a numero questa settimana tra le notizie ancora, però quello che intercettavo dalle interviste di Raffaele Palumbo è che comunque davvero c'è una grande speranza riposta in qualcos'altro che possa essere incarnato in Montanari, nell'associazione 11 agosto, cioè c'è un elettorato che forse magari oltre che deluso ha voglia anche di risperare in qualcosa.
E questo è verissimo, anche la notazione che è stata fatta da uno degli intervistati rispetto anche al dato emotivo, che in un'elezione è parte della scelta che ciascuno di noi opera, non si può nascondere, non è solo la razionalità di stabilire che quel programma, no, a volte c'è anche un afflato emotivo, e devo dire su questo Montanari è molto bravo, d'altronde non è che fa il rettore di un'università, quindi l'eloquio è parte delle sue naturali doti che devi avere per fare quel lavoro lì, e quindi è in grado anche, no, salendo su un palco, di tenerlo, di guidare, di far sognare. È tutto bellissimo, è tutto fantastico, però ribadisco, la politica non è solo quello, ed è anche giusto che non sia solo quello, e quindi poi, visto che adesso scende pienamente in politica che ha sempre toccato tangenzialmente, diciamo, beh, ora sarà misurato non solo sull'abilità che chiunque è in grado di riconoscergli di avere un ottimo eloquio, ma anche di saperlo trasformare in una pratica politica che è a volte anche compromesso, accordo, e a volte anche un po' rivedere quelle posizioni che finché si parla è facile per tutti essere rigidi, rigorosi, puri. Quando poi però si tratta di mettere le mani a trattare delle cose, vediamo.
Questa settimana sconfineremo oltre le amministrative fiorentine, andremo a Scandicci domani, dove si è deciso di andare nel centro-sinistra verso le primarie di coalizione, poi andremo, avremo Stefania Saccardi di Italia Viva per quanto riguarda venerdì 16, avremo anche degli approfondimenti su Prato. A Prato c'è una possiamo dire fase di stallo parallela a quella che nel centro-destra identifichiamo in Firenze, non per le stesse dinamiche, ma insomma, come valuti ancora questa aspettativa nel centrodestra che anche dagli interlocutori che abbiamo avuto la scorsa settimana, Lega e Fratelli d'Italia, si dice ormai è questione di ufficializzarlo il nome di Schmidt, anche perché poi occorrono i tempi per farlo incontrare con i cittadini, insomma entrare nella campagna elettorale, ma mi sembra che si sia verso quella direzione che non sembrava, ecco, così da Capodimonte in poi così scontata.
No, assolutamente, lì ormai sono riusciti nel tentativo di rendersi noiosi anche a noi che pure dobbiamo seguire le cose che, insomma, noi che lo dobbiamo fare, addirittura non ti dico per lavoro nel mio caso, nel tuo sì, però diciamo anche per un'attenzione che uno dedica quotidianamente a queste cose, ecco, ci è venuto a noi, cioè io non ho più neanche più voglia di stare dietro a quello che sta combinando il PD fiorentino, perché A, fatico a leggerlo, B, quando riesco a leggerlo penso che questi, insomma, veramente, come, nella migliore delle ipotesi si tratta di una manifesta incapacità di gestire la situazione, nella peggiore di una manifesta incapacità accompagnata anche a una certa scarsa volontà, una scarsa volontà che io leggo spesso e volentieri come questi sono tutti proiettati come pensiero alle regionali.
Sai, hai detto dove... PD fiorentino, vero? È stato un lapsus questo.
Oddio, scusami.
No, perché è indicativo. Infatti ho detto forse può fare un ragionamento parallelo, e invece forse.
No, questa è colpa del lunedì, perdonami. Però, oddio, certo, poi vedendo anche qui. Però ecco, la verità sì è che io penso che il centrodestra abbia già la testa alle regionali, che è dove conta di poter fare il risultato e dove vede una speranza anche di collocamento, perché fondamentalmente poi la regione è un posto che anche da un punto di vista della carriera politica è molto più ambito rispetto a un comune, dove invece ti devi prendere anche una bella serie di beghe. Fare il consigliere regionale è un lavoro che auguro a chiunque, perché grosso modo prendi un sacco di soldi per avere dei grattacapi molto inferiori a qualunque assessore anche a Roncofritto. E quindi, come dire, secondo me c'è anche istintivamente questo pensiero che già li porta a Palazzo Panciatichi piuttosto che a vedere che succede a Palazzo Vecchio.
Stiamo sforando con i tempi, ma non potevamo non commentare insomma questa ennesima attesa, speriamo in sviluppi questa settimana che ci attende. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo per Buttiamola in Politica.
Ciao Chiara, grazie.